Si j'avais un manche ouvert, c'est ma liberté. On se freine les abem, cookies perk, on se mes hans jockeli en ettenberg. Si j'avais un manche ouvert, nemme pinim si.
Sulle note di Guggisberg Lied di Stefan Eicher, Brigitte Schwarz è con voi per un nuovo incontro con l'ospite di questa settimana che ci porta ad una realtà a noi molto vicina, quella dei grigioni di lingua e cultura italiana. Buongiorno Sasha Zala.
Buongiorno.
Benvenuto nei nostri studi, grazie per essere con noi. Lei ci ha raggiunti da Berna, dove vive, dove insegna all'università. Pur vivendo e lavorando nella capitale, lei è molto legato ai grigioni, un legame che l'ha spinta ad assumere la presidenza della Pro Grigioni Italiano. Cosa l'ha portata ad una scelta che potremmo considerare inconsueta per un giovane accademico votato ad una promettente carriera universitaria?
Beh, questa è già una domanda difficilissima. Lei ha certamente ragione se dice che non è una scelta scontata. Ed è vero che in meri termini della mia carriera accademica questa scelta non si traduce in un ritorno diretto, anzi probabilmente mi crea anche certe difficoltà. Infatti nel tempo che investo per la Progrigioni Italiano non ho tempo di fare ricerca, non ho tempo di produrre articoli e saggi. D'altro canto forse l'uomo non vive di solo pane, e qui il pane sarebbe la ricerca, il mio lavoro, ma vivo anche di spirito. Per me è stata una scelta quasi naturale. Io mi sono impegnato nella Progrigioni Italiano a partire dal 1993. C'era stata una crisi ed era stata messa in vita una commissione, ed questa commissione ha portato a un lungo processo di ristrutturazione, un processo che si è protratto per quasi tutti gli anni 90. E poi al momento venuto mi sono accorto che non si possono soltanto fare delle grandi riforme, ma bisogna impegnarsi in prima persona per attuarle. E quindi è stato naturale porre la mia candidatura, ben sapendo che nella storia degli ultimi decenni della Progrigioni Italiano non era una candidatura naturale per diversi aspetti, perché non esco da un ambiente politico. E per varie circostanze legate alla mia persona era una nomina più difficile, però è una nomina che si riallacciava un po' alla tradizione della Progrigioni Italiano, alla tradizione di presidenti che venivano dal mondo culturale e non dal mondo politico. Quindi in fondo è stata una cosa naturale questa scelta.
E lei è stato attivo quindi già in seno alla Progrigioni prima di assumerne la presidenza. Lei, Sasha Zala, è nato a Poschiavo nel 1968. Cosa significa per un giovane crescere in una valle periferica di lingua e cultura italiana lontana dai centri? Pensiamo che Tirano è a una ventina di chilometri e Coira a oltre 100 chilometri, e in un cantone in cui prevale la lingua e la cultura tedesca.
Intanto è vero, io sono nato a Poschiavo perché è il capoluogo, c'è l'ospedale. Sono cresciuto a Campascio. Campascio è a 500 metri, quindi non a 1000 metri come Campascio, quindi è già una zona meno alpina ed è a 2 km dalla frontiera italiana, quindi Tirano per noi in verità è molto più vicino che Poschiavo. Quindi anche per ragioni familiari c'era e c'è sempre stata una certa apertura verso il sud. La questione del centro e della periferia. Per gli anni della mia infanzia, e penso per l'infanzia di tutti, il problema non è visto in questi termini, perché centrale è il mondo più circoscritto, quindi la famiglia e poi più tardi la scuola. Quindi sinceramente non l'ho vissuto come un problema, anche perché il nostro territorio è completamente italofono, quindi io fino a 16 anni non ho percepito le difficoltà che poi invece ci sono, che sono reali, di vivere in un cantone a maggioranza di lingua tedesca. Va detto che questa periferia, se vogliamo chiamarla così, offre ai giovani anche un potenziale, diverse chance incredibili. Io ho potuto fare delle esperienze che probabilmente in un centro non avrei mai potuto fare. Quindi direi che ho avuto un'infanzia molto normale e equiparabile a quella che potrebbe essere un'infanzia, chiamiamola normale, anche in Ticino.
Ha trascorso l'infanzia in una regione dalla identità duplice, una regione culturalmente italiana ma politicamente svizzera. Com'era Sascha Zala la realtà culturale di Poschiavo negli anni della sua formazione? Lei a Poschiavo ha poi compiuto, dopo le scuole elementari, le scuole secondarie.
Direi che è un po' come per il Ticino, questo binomio, chiamiamolo così, della cultura italiana e della, diciamo, politica svizzera. Forse io direi che noi siamo anche, e qui forse provoco, di cultura svizzera, cioè siamo di lingua italiana ma di cultura svizzera. Credo che questo sia un punto essenziale anche del nostro modo di pensare. Io ho vissuto un anno in Italia, a Roma, 2 anni fa, e nonostante appunto il fatto di trovarmi in un paese e di vivere in un paese estero, nel quale però io non venissi visto come straniero, a differenza del mio paese, quando io vivo a Berna vengo probabilmente visto come straniero, nonostante questo uno non si sente cittadino di quel paese per una varia serie di contingenze che sono d'ordine sociologico, di socializzazione, ma anche politico. Quindi io direi che siamo di lingua italiana e di cultura forse svizzera. E ecco, quella che è stata la realtà nella mia gioventù, devo dire che a differenza di quello che forse viene visto un po' da una percezione ticinese e quindi una visione verso la Valposchiavo vista come molto periferica nell'ottica ticinese, devo dire che in verità per me è stato un periodo estremamente fecondo e ricco di attività. Posso dire che, per esempio, con un gruppo di amici noi negli anni 80 abbiamo gestito il Cinema Rio, che era l'unico cinema del Grigione italiano. Nel 1985 abbiamo fondato una rivista che era un bimestrale che si chiamava La Scarizza, che è stato un punto d'incontro per una gioventù che per 10 anni ha fatto un giornale che su una popolazione di 3.500 abitanti vendeva quasi 1.000 copie, cioè lo leggevano tutti magari di nascosto. Poi, per dire, sempre ancora nella mia prima parte degli studi, ho fatto con dei colleghi un progetto per fare un inventario del museo locale e poi subito dopo abbiamo fondato la Società Storica Valposchiavo. Quindi, se faccio così un po' un riassunto, nella mia prima fase di vita ho avuto delle chance incredibili per poter fare delle esperienze che probabilmente in un centro non sarebbe stato possibile. Credo che sia impossibile poter gestire come 17enne un cinema in una città.
Una realtà culturale dunque molto vivace, a quanto lei ci sta dicendo, Sascha Zala. Tornando alla sua formazione scolastica, dopo gli studi secondari a Poschiavo, ha frequentato il liceo alpino a Zuoz, una sorta di enclave internazionale, potremmo definirla, nel contesto romancio dell'Engadina.
Gli anni trascorsi a Zuoz sono in effetti un po' particolari, dato proprio il fatto un po' strano di questa scuola che, possiamo dirlo in maniera chiara, è una scuola elitaria con una presenza, forte presenza di stranieri e di ceti sociali naturalmente diversi da quelli degli studenti che provengono dal Grigione italiano. Ci sono i rampolli un po' dell'alta borghesia e anche della nobiltà tedesca, soprattutto dopo che c'erano stati gli anni 70 i problemi col terrorismo, e quindi questi nascondevano un po' i loro rampolli in Svizzera, nel famoso internato svizzero. Certamente è stato un momento d'incontro con altre culture, però devo dire che per la mia socializzazione familiare io ho avuto 2 nonne che sono nate in Inghilterra, io fra l'altro abitavo a St. Moritz da una delle mie 2 nonne, è stato un periodo molto felice, e l'emigrazione c'è stata a Poschiavo nel XIX, nella prima parte del XX secolo, ha portato a diverse persone della mia famiglia a perseguire dei commerci fuori dalla Svizzera, in particolare in Inghilterra e in Spagna. Quindi c'era già a Poschiavo un ambiente molto internazionale. Per me, quando ero un bimbo, una delle cose più belle era andare con mia nonna nel famoso English Club, che era un tea room, a mangiare le paste a Poschiavo.
E sin da questi anni liceali, in questo ambiente internazionale, lei si avvicina allo studio della storia. La sua ricerca sull'archeologia nelle Alpi retiche centro-meridionali dall'antichità all'avvento di Roma ha ottenuto la menzione molto buono da Gioventù e Scienza, Schweizer Jugend forscht. Quindi già in questi anni lei si avvicina allo studio della storia che intraprenderà successivamente all'Università di Berna.
Io avevo 16 anni, ero a Zurich e forse onestamente avevo poco da fare e quindi è nato in me questo interesse per le incisioni rupestri, nato anche in seguito a una visita nella Val Camonica e poi dal fatto che noi avevamo dei rapporti, la mia famiglia aveva delle vigne in Valtellina e la Valtellina ha una buona presenza di incisioni rupestri, non così fitta come in Val Camonica, ma c'è una presenza molto significativa, soprattutto nella regione di Teglio. Da questo era nato il mio desiderio di andare alla scoperta di incisioni rupestre nelle nostre regioni, da questo è nato questo studio. Naturalmente le zone molto scoscese di queste vallate alpine hanno fatto sì che molto probabilmente se queste incisioni rupestre ci fossero state sono oggi difficilmente reperibili. Comunque per diversi anni sono andato alla ricerca su vari monti e ho fatto questa cosa. Posso aggiungere come aneddoto che quando poi ho iniziato a studiare è uscito un libro che era il catalogo esaustivo di tutte le incisioni rupestri conosciute in Svizzera e questo libro era carissimo e però avevo visto in biblioteca che mi citava il mio studio e quindi ho fatto risparmi per settimane per comprare questo libro che mi pare costasse 120 franchi, no?
E dopo la maturità ha intrapreso gli studi di storia, scienze politiche e diritto costituzionale all'Università di Berna sotto la guida di quali maestri?
Ma la mia prima maestra è stata Judith Granfölgi, famosa signora Granfölgi, che era ordinaria di storia generale a Berna e io ho seguito da lei il proseminario e mi è subito piaciuto il suo approccio e ho studiato poi alla sua cattedra, a suo tempo anche dalla sua Oberassistent che si chiama Madeleine Herren, che adesso è ordinaria di storia generale all'Università di Heidelberg. Questo per storia, poi in seguito, ma questo fu più tardi dopo i miei studi, su quella cattedra arrivò Marina Cataruzza. E invece a scienze politiche ho studiato da Wolf Linder e da Jürg Steiner, con il quale poi sono andato anche in America. E a diritto costituzionale ho studiato da Richard Boybrin, che era in fine carriera, lui era stato anche consigliere nazionale, e io fra l'altro per poter fare gli esami da lui ho fatto gli esami due semestri prima di quello che era consentito dal regolamento perché poi lui finiva, quindi ho fatto gli esami e poi sono dovuto rimanere immatricolato ancora per due semestri per avere il numero di semestri, comunque io gli esami li avevo già fatti.
Accennava l'attività di ricerca negli Stati Uniti, sicuramente molto stimolante per un giovane studente o ricercatore.
Sì, è stato nel 93, sono stato per diverse settimane prima a Washington all'Archivio Nazionale e poi sono stato alla University of North Carolina a Chapel Hill, appunto nel Dipartimento di Scienze Politiche, nel quale poi fra l'altro grazie appunto alla gavetta che ho fatto con Richard Boyman sulla storia del pensiero politico ho seguito fra l'altro un colloquio per dottorandi e tutti i commilitoni erano almeno 7-8 anni più vecchi di me, ma non si sono accorti, forse parlavo male l'inglese, non lo so, però è stato un periodo estremamente fecondo e anche però di intenso lavoro. Io ero veramente giovanissimo e anche un po' incosciente perché lavoravo su dei documenti che erano abbastanza o potevano potenzialmente essere abbastanza esplosivi. Fra l'altro io nel 1993 non ebbi accesso a diverse serie di documenti e feci quella che si chiama una Freedom of Information Act request, che è praticamente la richiesta di aprire dei fondi d'archivio, e poi mi ci volle una pazienza incredibile e 5 anni dopo, nel 1998, in effetti sono potuto ritornare a Washington a consultare dei fondi che non avevo potuto guardare nel 93 e quindi feci ancora in tempo a inserire una consistente parte di dati empirici nel mio lavoro di dottorato.
L'attività di ricerca negli Stati Uniti è sfociata nei volumi Gebändigte Geschichte, edito nel 1998 dall'Archivio Federale, e Geschichte unter der Schere politischer Zensur, un volume pubblicato nel 2001 dalla casa editrice Oldenburg di Monaco di Baviera, che ha ricevuto il premio dalla Fondazione Lehmann di Lugano. Qual è il filo rosso, se esiste un filo rosso, di queste ricerche?
Così a prima vista si potrebbe dire che è la censura. Infatti mi interesso di problemi della censura legata poi a degli studi storici. In effetti l'interesse che mi ha mosso per fare queste ricerche partiva piuttosto dal problema generale dell'oggettività nella storia e nella scienza in generale, vista in rapporto poi alla società. Io ho due sorelle che hanno fatto delle scienze serie, come esatte. Si suol dire, esatte. Una è neurobiologa, ha studiato chimica al Politecnico, e l'altra è etologo biologa. E già allora abbiamo avuto diverse discussioni sul fatto dell'oggettività della scienza, e per loro naturalmente la storia è una scienza problematica in quanto non esatta. E io volevo veramente mostrar loro come anche le scienze cosiddette esatte sono sottoposte alle stesse contingenze e agli stessi ambiti di controllo politico, ma anche della società, come la storia. Prendiamo l'esempio appunto della bomba atomica, non è che i fisici l'hanno inventata per caso proprio sul finire della seconda guerra mondiale. Queste sono, diciamo, le questioni di ricerca che veramente mi interessavano, cioè l'interagire fra scienza e società e i rapporti che possono essere problematici, che ci sono fra questi due ambiti, che però possono anche essere molto fruttuosi, dipendenza dei casi. Sarebbe comunque naïf da parte nostra pensare che la scienza possa sottrarsi da quella che è la contingenza quotidiana e l'ambiente e la società nella quale viviamo. Credo che queste siano state un po' le questioni alla base di tutte le mie ricerche.
Zwei Wohnen andere Schäden, der Gassien andere Tänz.
Ben presto alla ricerca storica Sascha Zala ha affiancato l'attività accademica all'Università di Berna in qualità di assistente capo della cattedra di storia moderna della professoressa Cattaruzza e poi anche di docente al Dipartimento di Storia. Sempre sotto la guida di donne ricercatrici, che sono ancora poco numerose nel mondo universitario svizzero.
Sì, questo ha ragione, perfettamente ragione. Io sono stato assistente di tre donne. Se poi contiamo che sono vicepresidente della Società Storica Svizzera e la presidente è una donna, potremmo quasi dire che sono quattro. In effetti è già poco comune essere assistenti di più professori. Di regola, così, la cosiddetta relève è un po' cresciuta come una pianticella e quindi c'è magari un grande ordinario che la cura. Ci sono state diverse contingenze, la prima è la più importante, è la signora Garanfölgi, della quale sono stato assistente, è andata in pensione e quindi c'è stata una successione e la cattedra è stata data a Marina Cattaruzza. E per me è stato un momento, direi quasi grandioso, inaspettato, perché bisogna capire che io fino a quel momento avevo fatto tutta la mia carriera accademica soltanto in tedesco, ho pubblicato le mie pubblicazioni anche in Germania su dei temi anche di storia generale, però legati anche soprattutto alla Germania, e quindi un orientamento fortissimo verso il nord. E ci siamo ritrovati, fra l'altro Marina Cattaruzza anche ha fatto ricerche, poi lei ha fatto un'abilitazione in Germania, quindi aveva anche questo orientamento, e ci siamo trovati, lei aveva la cattedra, e ci siamo guardati, è un po' così una situazione inattesa probabilmente anche per lei di trovare qualcuno che era già lì nelle vicinanze di questa cattedra, non di lingua tedesca, cioè sì, non soltanto di lingua tedesca. Devo dire che è stata una grande fortuna da un punto di vista intellettuale, perché ci siamo capiti a livello proprio di metodologia e anche di filosofia storica.
Immagino che anche sotto la spinta o l'influenza di Marina Cattaruzza, già stata in passato ospite ai nostri microfoni, in questi ultimi anni il suo interesse di ricerca si sia rivolto ad una realtà di confine che ha avuto una storia lacerante, quella dell'Italia orientale.
Sì, io volevo fare qualcosa sulla storia italiana, volevo riorientarmi un po', avevo già lavorato su diversi ambiti storiografici e volevo un nuovo tema, così per avere anche una certa larghezza, anche in previsione di poter insegnare la storia in vari ambiti. Questa cosa sul confine orientale, sto lavorando su uno studio sulla questione di Fiume, è nato anche forse indirettamente dall'interesse per una zona di confine. C'è un interesse anche per quelle che sono le mie stesse proprie radici e per un caso che comunque è completamente diverso, visto che noi nel Grigione italiano, e in particolare nella Valposchiavo, non siamo mai stati redentisti, e quindi cercare di capire una realtà, cioè una minoranza italofona di frontiera che ha vissuto un percorso di storia completamente diverso dal nostro e anche, come ha detto lei, lacerante durante tutto il XX secolo.
Torniamo sull'argomento con cui abbiamo aperto la nostra conversazione di oggi, all'attività accademica. Lei, Sasha Zala, affianca l'impegno civile con la presidenza della Pro Grigione Italiano.
Sì, cerco, devo essere sincero, di separare le due cose. Per me il mondo accademico è un ambito nel quale mi confronto e mi confronto con delle regole che sono regole logiche, accademiche, e mentre l'impegno per la Pro Grigione Italiano è un impegno civile per il quale cerco di creare un po' questa identità grigione italiana che manca e soprattutto di dare una dignità e una credibilità alla nostra minoranza. E credo che sia stato questo un po' il motore della mia scelta di offrire tanto del mio tempo libero per una causa, anche perché per onorare un po' quelle che sono state le mie radici. Io probabilmente vivrò tutto il resto della mia vita fuori dal Grigione italiano, questa in realtà ho vissuto anche tanti anni all'estero e vivrò il resto dei miei anni probabilmente fuori dal Grigione italiano, però rimango intimamente legato con questa realtà e credo che questa sia anche una grande forza del Grigione italiano, cioè quello di riuscire ad avere un potenziale di persone che nonostante siano molto distanti riescono a mantenere dei legami affettivi molto forti.
E della storia, delle prospettive della Pro Grigione Italiana, una delle associazioni più importanti del nostro paese, parleremo nei prossimi giorni. Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Sasha Zala per essere stato con noi, grazie anche a voi per averci seguiti. Appuntamento a domattina alle 9.